E mercoledì, sempre alle 20:30, qui in Veritas per il nostro incontro di studio e preghiera. E come dico spesse volte, se avete desiderio di essere in contatto con l'insegnamento della parola, il mercoledì sera studiamo la vita di Davide e siete benvenuti a partecipare. Giovedì alle 20 siamo qui per lo studio degli uomini e incoraggiamo tutti gli uomini ad essere presenti nel limite del possibile. E settimana prossima, avviso molto molto importante, ho le orecchie di tutte, so che sono bravo a farmi ogni tanto, come dire, mi si abbassa il volume perché parlo tanto, però questa volta ascoltatevi per piacere. La riunione di domenica prossima non è alle 10:30, è alle 10. A che ora è la riunione di domenica prossima? Alle 10, ok? Domenica prossima sarà una giornata bella piena per conto del matrimonio di Marco e Lucrezia, per quello vogliamo anticipare di mezz'ora la nostra riunione, il nostro culto. 10 ottobre, per gli adolescenti presenti, che vedo che ci sono alcuni, è in programma il primo incontro per gli adolescenti, dai 12 fino ai 15 anni, vogliamo cominciare ad incontrarci per stare insieme e imparare dalla parola di Dio. Questi sono gli annunci, adesso vogliamo entrare nello studio che stiamo portando avanti da parecchio tempo. Da un lato mi rendo conto che abbiamo rallentato parecchio perché facciamo solo 2 parole alla settimana. E so che così, non vi preoccupate, non è che sarà tutto il resto del libro degli Efesini 2 parole alla settimana, ve lo prometto. Però questa porzione della scrittura la vedo come una porzione specialmente importante. Sì, kids, tutte le parti sono importanti, lo so. Però quando pensiamo alla Chiesa, quando pensiamo a cos'è la Chiesa, l'essenza della Chiesa, cos'è, sono questi versetti che, diciamo, ci portano un insegnamento come in nessun'altra parte della scrittura. Vogliamo leggere Efesini 4 del 1 al 5 per rientrare ancora una volta nell'insegnamento di questi versetti. L'Apostolo Paolo dice: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, è quello che vedremo oggi, un solo battesimo. Signore, grazie per la tua parola, ti prego di aiutare ad ognuno di noi. Riconosciamo che siamo mancanti, riconosciamo che siamo incapaci sia di predicare o di ascoltare la parola se non è il tuo spirito a illuminare i nostri occhi e ad aprire le nostre orecchie. E Signore, io ti prego di aiutarci con questa tematica che è molto molto grande e vastissima, Signore. Ma ti prego che noi possiamo attingere gli insegnamenti che tu vuoi che noi attingiamo e poi mettiamo in pratica. Grazie per la benedizione di poter aprire la tua parola insieme, nel nome tuo Gesù. Amen. Possiamo far avere la foto qua su? Come sapete, le ultime settimane vi ho raccontato della mia esperienza a Zurigo, sono stato lì all'inizio del mese di settembre e a Zurigo ho fatto questa foto, ci siamo io e Jim davanti a questa, come dire, a questa placca, e quello che è scritto in questa placca è il seguente, dice così: in questo giorno Felix Manz e 5 Täufer battisti furono affogati durante il periodo della Riforma tra il 1527 e il 1532. Il loro torto? Praticavano e diffondevano la pratica del ribattesimo, lo chiamavano loro, cioè un battesimo per la seconda volta. E il torto era che coloro che erano stati battezzati da bambini si erano ribattezzati e questo era una pena capitale. Battezzavano come facciamo noi, in altre parole. veniva chiamato il secondo battesimo, e poi venivano affogati e quello veniva chiamato il terzo battesimo. Dicevano, ah, volete ribattezzarvi? Vi ribattezziamo ancora una volta, e venivano affogati. La cosa che ci stupisce nel guardare questa placca è che non furono i musulmani ad affogare questi nostri predecessori battisti, se vogliamo, non furono neanche i cattolici, che sappiamo nella storia hanno portato diverse crociate contro i cristiani. Chi furono? Furono altri protestanti. Altri protestanti. Protestanti di Zurigo, sotto il governo di Zwingli, uno dei grandi proponenti e predicatori del Vangelo, che abbiamo visto settimana scorsa, il Vangelo della sola fede. E lo so che sentiamo questa informazione ed è un po' confuso, diciamo, aspetta. Protestanti battezzavano i bambini che affogavano altri perché battezzavano gli adulti sulla professione di fede. È molto confuso, non entreremo in tutte le domande che sorgono da questa placca. Però è molto rattristante anche. Molto rattristante. Ci spinge a fare tante domande. Come potevano questi credenti uccidere altri credenti? E poi magari uno dice, no, ma magari Zwingli, quello che ha, come dire, portato avanti questa crociata contro i battisti, Zwingli morì sul campo di battaglia difendendo le chiese di Zurigo e di Svizzera contro i cattolici romani che volevano ammazzarli perché credevano nella salvezza per la sola fede. Tra l'altro, quando Zwingli morì dalle mani da Sforza, che erano dei milanesi, no? Che conosciamo bene, e il suo esercito salì verso Zurigo per combattere contro Zwingli. E non voglio entrare nella storia, però una volta praticare il battesimo, quello che veniva chiamato il secondo battesimo, se possiamo avere il prossimo slide, era punibile con la pena di morte. E qua vediamo un vecchio dipinto. Ora vi dico questo perché questa è un po' la storia che c'è dietro il battesimo, e nonostante quello che vi ho raccontato, qua l'Apostolo Paolo dice vi è un solo battesimo. E qual è? E qual è l'unico battesimo che c'è? Cristiani e cosiddetti cristiani si sono divisi, si sono presi a botte, uccisi per la questione del battesimo. Cattolici ammazzavano protestanti, e i protestanti annegavano ad altri evangelici perché non battezzavano i bambini. E come può dire l'Apostolo allora che c'è un unico battesimo che addirittura lui dice ci deve unire a coloro di noi che siamo battezzati con questo unico battesimo? È una tematica enorme e non entreremo in tutti i dettagli di quello che è l'insegnamento intero della Scrittura, però vogliamo approfondire questo argomento perché alcuni di voi avrete a che fare con degli evangelici protestanti che battezzano i bambini. Noi siamo stati magari 2 o 3 mesi fa ad una chiesa nella zona di Bruzzano dove vengono battezzati i bambini. Il messaggio quella domenica era questa, i 3 segni della chiesa e una di esse era amministrare il battesimo ai bambini. Qualche tempo fa ho trovato un pastore presbiteriano, questo è un nome grande che vuol dire persone che battezzano i bambini, nel cerchio degli evangelici, e gli ho chiesto come fai a battezzare i bambini in un paese come l'Italia? E lui mi ha detto così, mi ha detto, Keith, non ti rendi conto che la maggior parte dei cristiani in tutto il mondo e a lo largo della storia hanno battezzato i bambini? Come se questa fosse la ragione principale. Nel Michigan, dove ero io prima di venire qui in Italia, vivevamo dove la maggior parte delle chiese protestanti, ok, battezzavano i bambini. E questo ovviamente ci porta a fare delle domande. Voglio dire una cosa molto chiara, ed è questo. Nonostante io non considero quel battesimo il battesimo biblico, io ritengo molti di loro credenti nati di nuovo. Su quale base? Ci ricordiamo del ladrone sulla croce. Lui, senza aver passato attraverso il battesimo, aveva creduto, aveva appoggiato la sua sola fede in Cristo e sappiamo che lui è venuto salvato. Però questo non toglie il fatto che qua c'è un solo battesimo della quale l'Apostolo Paolo parla.
E dobbiamo essere chiari su questo, perché se attacchi qualsiasi importanza salvifica al battesimo, ok, che in quel battesimo succede qualcosa che salva l'individuo che si battezza, stai andando contro il principio della salvezza per la sola fede, perché hai aggiunto un'opera nell'equazione. Però possiamo ritenere alcuni di loro che hanno creduto in Gesù Cristo come i nostri fratelli. Potrei darvi dei nomi che alcuni di voi conoscerete, che non c'è dubbio che loro erano credenti nati di nuovo. Però vogliamo cercare di capire cosa aveva Paolo in mente quando ha scritto queste parole, cosa aveva in mente lui, come avrebbero letto gli Efesini, ok? Non è come leggiamo noi, diciamo, con la nostra esperienza o con le nostre idee questo battesimo. Cosa aveva in mente Paolo e cosa avrebbero capito gli Efesini? Possiamo farlo diventare nero, la slide. Ecco, questa è la domanda importante. Cosa aveva in mente Paolo? E poi vogliamo cercare di capire come questo unico battesimo promuove l'unità nella Chiesa visibile, il corpo di Cristo. Andiamo a Atti 19, dell'1 al 7. Andate con me, passeremo qualche minuto in questo episodio. Atti 19, dell'1 al 7. Dice questo riguardo l'arrivo di Paolo ad Efeso. Paolo fondò la Chiesa ad Efeso e qua vediamo come è avvenuto questo inizio. Alcuni di noi lo conosciamo bene, però leggiamo dal versetto 1. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli. E gli disse loro: ricevette lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro: con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Essi risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Udito questo, e questo è il versetto che vogliamo riflettere, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in lingue e profetizzavano, erano circa 12 uomini. Paolo sicuramente scrisse la lettera ai Corinzi 5 anni più o meno dopo che l'aveva stabilita. E 5 anni dopo lui mise penna su carta per dire che c'è un solo battesimo. È impossibile immaginare che la Chiesa di Efeso non avesse quella esperienza di Atti 19 in mente, quando Paolo dice vi è un solo battesimo. Questo è ciò che significa fare senso del testo. Cosa avrebbero capito loro dalla parola? Ed è interessante che proprio nella città di Efeso trovano questi discepoli di Giovanni Battista, o battezzatore, sarebbe letteralmente, ed erano in 12. E cosa fa Paolo? Gli chiede se hanno ricevuto lo Spirito Santo, e notiamo che è implicito che nella conversione si riceve lo Spirito Santo. Non sono due episodi diversi, nella conversione si riceve lo Spirito Santo. Avrebbero dovuto ricevere nel momento della conversione. Però loro rispondono che non hanno neanche sentito parlare dello Spirito e che hanno sperimentato il battesimo di Giovanni Battista. Che era un battesimo di che genere? Era un battesimo di preparazione, di appianare la strada per l'arrivo del Cristo, del Messia. E poi il versetto 5, come ho detto, il versetto chiave. Dice, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Prima cosa, pensando a questo episodio, gli Efesini che sentivano la lettura di questa lettera, la loro mente per forza andrebbe a questo episodio, episodi simili, e si ricordano che la prima cosa che fece Paolo era predicare e che loro, dopo aver udito, furono battezzati. Chi è che può udire? Adulti, capaci di capire e di scegliere. Udito ciò, prima dell'essere battezzati, le persone di Efeso hanno dovuto udire un messaggio, il messaggio di credere, come dice qua il versetto 6, in colui che veniva dopo, cioè Gesù Cristo. E come in ogni occasione del Nuovo Testamento, i passi sono quelli. Prima credi, dopo vieni battezzato. Vediamo alcuni altri esempi. Atti 2,41. Cosa dice questo versetto? Ben conosciuto da molti di noi. Atti 2:41. Vediamo i passi chiari del battesimo. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Di nuovo vediamo. L'insegnamento biblico consistente è che il battesimo è applicato a coloro che possono accettare una parola. Atti 8:37. Un altro episodio. Atti 8:37. Questo è l'episodio di Felipe e l'eunuco etiope. E dice così, Felipe disse, se tu credi con tutto il tuo cuore, è possibile l'essere battezzato. Ok? 36 dice, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Felipe dice, se tu credi, nulla ti impedisce di essere battezzato. E poi, 38, discesero nell'acqua, ok? E parleremo un attimino dopo di questo. Vediamo di nuovo, i passi sono chiari. Atti 10:47 al 48. Atti 10:47 al 48, questo è la conversione di Cornelio. Dal versetto 44 Pietro stava ancora parlando, scende lo Spirito Santo su Cornelio, e allora versetto 47 dice, allora Pietro disse, c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi, cioè sono stati convertiti come noi, e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. I passi sono chiari, il battesimo viene applicato a coloro che sono già convertiti, dal caso di Cornelio. Atti 16:14 e 15. Atti 16, questa è la conversione del carciere di Filippi. Leggiamo anche qua. 16, 14 e 15. Leggiamo questo. Ah, questa è la conversione di Lidia. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, temeva il Signore, stava ad ascoltare il Signore, aprì il cuore per renderla attenta, e dopo che è successo? Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, adesso dirò qualcosa a riguardo, ci pregò dicendo se avete giudicato che sia fede l'entrata in casa mia. Ora, prima di tutto vediamo che lei fu battezzata in base alla sua conversione, che aprì il cuore, e poi molti vogliono attaccare a questa sua famiglia il concetto che c'erano anche i bambini all'interno di questa casa. La parola oikos non per forza significa la famiglia nucleare come noi la immaginiamo. Nelle case romane c'era la oikos, la famiglia, che era fatta di serventi, di schiavi e di tanti operai all'interno delle loro case. Andiamo avanti al 31, al 34, questa è la conversione del carcere di Filippi. E qua ci chiarisce molto il concetto di come erano convertiti queste oikos, queste case. Versetto 31 dice, nel caso del carcere di Filippi, essi risposero, dopo che sono stati chiesti, cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signore e sarai salvato tu e la tua famiglia. La condizione della sua salvezza, come quella della sua famiglia, è la stessa, credere. Se tu credi e se la tua famiglia crede, sarete salvati. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Dopo che cosa? Dopo che avevano ascoltato la parola. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola, e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio. È consistente. Chi è che si rallegra per il fatto di essere stati battezzati nel nome di Gesù? Solo i credenti, i veri credenti, si rallegravano. È consistente l'insegnamento biblico riguardo il battesimo da adulti che hanno udito la parola e hanno voluto sbilanciarsi pubblicamente per il Signore Gesù. Vi è un battesimo nel Nuovo Testamento. Vi è un battesimo in seguito al ascoltare la parola e credere nel Vangelo di Gesù. Questo è il battesimo. Ok? Questo è il battesimo. Non c'è nessun'altra. Non c'è nessun'altra che tu puoi trovare nella Scrittura. L'idea di un battesimo che salva nella Scrittura è completamente aliena ed è estranea all'insegnamento del Nuovo Testamento. E su questo bisogna incidere un attimino, perché molte persone crescono pensando che la loro salvezza da piccoli è tipo un sigillo, una garanzia che saranno salvati e che andranno in paradiso. Questa è una falsa sicurezza. Questa è una falsa sicurezza. Se tu ti stai appoggiando sul tuo battesimo per la tua salvezza, sappi che sei illuso o illusa. C'è un battesimo. C'è un battesimo che viene applicato dopo la conversione. Nessuno è stato salvato da bebè. Qualcuno direbbe, sì, io sono stato battezzato da bebè. Io direi, non esiste un tale battesimo. La persona che è stata battezzata da bebè non ha subito un unico battesimo della quale leggiamo qua. Chiamalo il bagnetto, chiamalo quello che vuoi, l'aspersione, ma non è il battesimo cristiano. C'è un battesimo, dice l'Apostolo Paolo. Il primo riferimento all'idea che l'acqua contiene qualche elemento che salva si trova molto più tardi, 200 anni dopo, dopo che era già ben avviata la corruzione in alcuni ambienti della verità biblica, e non si trova traccia prima dei primi 200 anni della Chiesa. Questo è, fratelli e sorelle, di quello di cui leggiamo qua, nel libro degli Atti, anche i Corinzi, un unico battesimo. E questo segno del battesimo è quello che distingue la vera Chiesa dal mondo che ci circonda. Dirò qualcosa in più a riguardo tra un attimo. La seconda cosa che voglio farvi notare da Atti 19 è che dice furono battezzati. Questa è una parola che è interessante e molte persone hanno le idee poco chiare sul significato del battesimo, e questa storia di un bambino di 4 anni magari lo mette bene in mostra. Un bambino di 4 anni dopo il culto chiese a suo papà, papà posso battezzarti? E il papà si mise a ridere, però poi si rese conto che il bambino parlava sul serio. Finalmente il papà, non sapendo cosa voleva il figlio, disse, va bene, mi puoi battezzare. Il figlio gli si avvicinò e disse, sei molto stanco, stai per chiudere gli occhi. Lui pensava ipnotizzare, non battezzare. Ma molte persone sono chiari sul battesimo come questo bambino di 4 anni, non hanno la più pallida idea di cosa significa e cosa rappresenta. La parola battezzo vuol dire chiaramente immergere, è il significato della parola battesimo. Non c'è un altro significato alla parola battezzare. Non abbiamo la parola battesimo nell'italiano, l'abbiamo importato dal greco. Quando hanno tradotto le scritture, avrebbero dovuto tradurre ogni singola volta che c'è la parola battesimo come immersione o immergere. Il fatto è così. È una domanda interessante del perché hanno portato questa parola battesimo, non l'hanno tradotto, l'hanno semplicemente, immesso nelle nostre Bibbie, e senza entrare troppo in dettagli, c'erano degli interessi politici. Perché volevano continuare a collegare l'idea del battesimo alla Chiesa-Stato, e la Chiesa-Stato riteneva le persone che venivano al mondo e venivano direttamente messi nella Chiesa attraverso il battesimo dei bambini. E per quello hanno voluto che questa fosse l'idea collegata al battesimo. Ma la parola vuol dire immergere. Immergere è il significato della parola. Ci sono altre parole che potrebbero essere usate se volevano condividere l'idea di aspergere o cospargere. Non avrebbero scelto la parola battesimo, gli apostoli e Gesù stesso, se volevano fare a capire aspergere o semplicemente mettere su un po' d'acqua. C'è una parola molto utile, molto diffusa in altri contesti che è rantizzo. Rantizzo vuol dire proprio quello, spargere, nel libro degli Ebrei. Viene usato così. E i dizionari sono d'accordo che la parola battesimo, battezzo, vuol dire tuffare, affondare, è il significato della parola. E Gesù in Marco 7,4 usa la parola battesimo o battizzo, quando lui, parlando con i farisei, dice quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati, vi sono molte altre cose che osservano per tradizioni, abluzioni o battesimo, è un sinonimo, di calici, di boccali e di vasi, cioè calici e boccali venivano immersi nell'acqua. E perché incido su questo? Perché il significato della parola battesimo è immersione. È immersione. Molte volte mi prendono in giro alcuni dei miei fratelli, e io penso che sbagliano loro, però ditemi voi. Perché quando noi facciamo i battesimi, a me piace portare la piscina quella grossa. Quanto più grande meglio è, e quanto più freddo anche, così ci svegliamo dentro. Fredda fredda, eh? Prossimi candidati stanno facendosi sentire. Perché mi piace la piscina grande? Perché noi non siamo credenti che vogliamo essere, dai, consacro questa parte a Cristo, eh? Dai, aspergimi un po', però non mi bagnare. Noi... Amen. Essere consacrati del tutto, come disse anche Pietro, no? Disse, non lavarmi soltanto parte di me, lavami le mani, il capo e tutto. Questo è il significato del battesimo. Tuffiamoci verso il nostro futuro col Signore. E poi voglio che notiamo sempre in Atti 19 che fu fatto, e questa è la parte importante di cui parleremo per il resto della mattina, nel nome del Signore Gesù. Vi ricordo, questo è l'unico battesimo del quale la Bibbia parla, un unico battesimo nel nome di Gesù. Gli Efesini non potevano pensare alla parola battesimo senza riferirsi a questo battesimo. E diverse volte vediamo nel libro degli Atti che furono battezzati nel nome di Gesù, non andremo a vederlo però, in 2:38, Pentecoste, furono battezzati nel nome di Gesù, in Atti 8:12 e anche 8:16. Ora alcuni entrano in tilt qua perché dicono, aspetta, battezzati nel nome di Gesù, ma Gesù ci ha detto di battezzare con la formula trinitaria, no? Padre, Figlio e Spirito Santo. Una delle applicazioni dell'essere battezzati nel nome di Gesù è che noi siamo leali ai suoi insegnamenti, e uno dei suoi insegnamenti qual è? Battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È completamente coerente con essere ubbidienti al battesimo nel nome di Gesù che noi battezziamo. Nel nome, interessante, non nei nomi, non sono tre dei, è un Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, però dobbiamo assicurarci di veramente capire il significato di cosa è l'essere battezzati nel nome di Gesù. Essere battezzati nel nome di Gesù per me è un insegnamento molto importante e mi fa capire che il battesimo di cui parla Paolo in Efesini è proprio questo. Perché? Perché è collegato nell'insegnamento, dove c'è l'insegnamento attaccato allo spirito, corpo, spirito, una chiamata, poi c'è Cristo, fede, battesimo. Vedete come sono collegati? Per quello che io vedo chiaramente che Paolo nella sua mente scrivendo aveva collegato Gesù, fede e il battesimo che viene fatto nel nome di Gesù. Non può essere, a mio avviso, più chiaro di quello che stiamo vedendo. Ora, quando una persona si battezza, cosa sta facendo? Sta mettendo in atto una lezione visiva di ciò che gli è successo quando ha incontrato e abbracciato Gesù. Non è il momento, però è la testimonianza del momento in cui questo è diventato realtà. Ci sono tanti significati collegati al battesimo e non entreremo a vederli. Però il significato principale del battesimo nel nome di Gesù è che la persona battezzata si sbilancia definitivamente, completamente per Cristo Gesù e dichiara di essere schiavo di Cristo. Io sono schiavo di Cristo, battezzati nel nome di Gesù. Questo significa. Vediamo un versetto interessante che ci spiega il significato, secondo me molto bene, di quello che è l'essere battezzati nel nome di Gesù, in 1 Corinzi 10:2. 1 Corinzi 10:2. Qua parla di un battesimo interessante, battezzati in Mosè. Guardate cosa dice. 1 Corinzi 10. Parlando del popolo di Israele, passarono tutti attraverso il mare e furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare. La mia traduzione dice per essere di Mosè, ma penso che la Diodate dice battezzati in Mosè. Battezzati in Mosè. Cosa significa? Ed è un'illustrazione molto bella di quello che significa l'essere battezzato nel nome di qualcuno. Furono battezzati in Mosè e cosa fecero? Con il gesto di essere passati attraverso il Mar Rosso, attraverso le acque, cosa stavano dimostrando? Stavano dimostrando che si stavano lasciando completamente alla padronanza, all'autorità di un uomo, Mosè. Stavano lasciando dietro l'Egitto, il mondo, e stavano facendo un passo decisivo di separazione dal mondo, dall'Egitto, per fare che cosa? Seguire Mosè. Stavano seguendo Mosè. Questo significa essere battezzati in qualcuno. Lui gli disse, e loro cosa fecero? Obbedirono. Hanno obbedito. Lui diventò il loro padrone. Non ragionava ognuno di testa propria. Non diceva uno, no, io voglio fare il giro del Mare Rosso. No, io voglio prendere il subacqueo e andare sotto. No. Mosè ha detto, si va di là, io vado. Questo significa essere battezzati in qualcuno. Stavano passando attraverso questo simbolo, il Mar Rosso. Ci sono tanti simbolismi bellissimi di questo passare per diventare, come dire, seguaci di una persona verso un futuro incerto sicuramente. Ma loro si basavano sulla piena fiducia in coloro che lui stavano seguendo. Ora, se queste cose erano vero per coloro che si sono battezzati nel nome di Mosè, quanto più è vero per noi che siamo stati battezzati nel nome di Gesù Cristo. Battezzati, separati dal mondo. Guardiamo solo Lui, seguiamo solo Lui. Questo è il significato del battesimo. E della dichiarazione che anche Galati 6,14 dice Paolo, il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Questo è ciò che il battesimo rappresenta. Io ho lasciato l'Egitto alle mie spalle, il mio schiavismo sotto il tiranno, faraone. Non è più dove io abito. Io abito sotto la padronanza di Gesù Cristo. Vivi per Gesù. Vivi sotto una nuova amministrazione, non più quella dell'io, della gratificazione della carne, degli occhi, dell'orgoglio, della vita, no. Hai un padrone. Sei battezzato nel nome di Gesù. E voglio che approfondiamo questa idea del significato, e non voglio che lo perdiamo, andando a Luca 9,23. Questa è la spiegazione di cosa significa essere battezzati nel nome di Gesù. E questo ha anche molte applicazioni per la nostra unione come Chiesa. Luca 9,23. Abbiamo detto che l'essere battezzati in qualcuno è l'arrendersi a quella persona fiduciosamente, decisamente. Guardate Gesù. Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Infatti che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde e rovina se stesso? Perché se una vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua del Padre e dei santi angeli. Voglio che vediamo tre cose, tre significati, applicazioni dirette a cosa significa essere battezzato nel nome di Gesù. E se tu sei stato battezzato, sto parlando soprattutto con te per ricordarti il significato del tuo battesimo quando sei andato sotto l'acqua quel giorno, tanti o pochi giorni fa. E se non sei stato ancora battezzato nel nome di Gesù, devi sapere che ancora non ti sei sbilanciato dal lato di Gesù. E vediamo perché lo dico. Gesù dice che l'essere decisamente con Lui, di gettare le nostre sorti con Lui, significa che condividiamo un'unica lealtà alla Sua padronanza. Battezzati, noi insieme condividiamo un'unica lealtà alla Sua padronanza. È quello che dice Gesù. Rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la croce e mi segua. Il battesimo che cos'è in realtà? Il battesimo è il momento in cui una persona dice, io vengo dietro Gesù, rinunzio a me stesso. Rinunzio. Rinunzio a quello che potrebbero essere i miei sogni, perché io seguo Cristo. Rinunzio a tutto quello che magari sarebbe stato la mia idea di una bella vita, perché io vengo dietro Gesù Cristo. Questo è il significato del battesimo. Nel nome di Gesù. Un'unica lealtà alla sua padronanza. È quello che Gesù disse in versetto 24. Chi avrà perduto la propria vita a conto mio la salverà. Questo è ciò che fa il battezzato nel nome di Gesù. Un artista dipinse un disegno molto stimolante, rappresenta una scena notturna, cerca di immaginarlo nella tua mente. Un uomo solitario sta remando in una barchetta attraverso un grande lago, il vento gli è contrario, le onde bianche e crestate infuriano, si battono contro la fragile barca, e non ce ne sono stelle tranne una, splende attraverso il cielo minaccioso e arrabbiato, e su quella stella solitaria il navigatore affissa l'occhio e continua a remare avanti, 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 attraverso la tempesta notturna. Questo è il dipinto. E sotto la cornice si trovano le parole: se perdo quello, perdo tutto. Se perdo quello, perdo tutto. Questo significa che la tua vita consiste nel seguire quella stella. E tu lo sai bene che non puoi perdere di vista il tuo padrone a cui hai promesso la tua lealtà. Sottometto ciò che io voglio per la mia lealtà a Cristo. E questo è l'appello all'essere battezzati nel nome di Gesù, l'appello che Paolo fa alla chiesa divisa dei Corinzi. E dice che non dovete pensare che siete stati battezzati nel nome di qualcun altro, no, nel nome di Gesù, e tutti siete leali a Lui soltanto. Come si può applicare l'unità della Chiesa? Sarai tentato di dividerti di tuo fratello o tua sorella. Riceverai qualche torto. Avrai i diritti calpestati. Magari non avrai ricevuto quello che tu volevi, rispetto, amore, riconoscimento. Ricorda che il tuo battesimo è ricordati ciò che essa rappresenta. Tu non hai diritti. Tu non hai il diritto ad essere trattato in certi modi. Tu hai rinnegato ogni tuo diritto per il Signore Gesù Cristo. C'è un solo battesimo. E questo ci unisce, la nostra lealtà al Gesù morto e risorto per noi. Ci unisce. La prima cosa che ci insegna l'essere battezzati nel nome di Gesù è che condividiamo un'unica lealtà, la sua patronanza. La seconda cosa, vediamo da Luca 9, che condividiamo la stessa esperienza di emarginazione e sofferenza. Quando leggiamo questo, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la croce e mi segua. Questo ciò significa essere battezzati nel nome di Gesù. Le sofferenze di essere emarginati, derisi, e se mi è richiesto anche la mia vita, perché io mi sono sbilanciato definitivamente per Gesù Cristo, insieme ai miei fratelli e le mie sorelle. Il peso di essere un corpo estraneo in questo mondo a tutti noi ci appesantisce, ma siamo pronti a caricarcelo, perché siamo stati battezzati nel nome di Gesù. Non abbiamo lealtà a nessun altro. Condividiamo le stesse esperienze e questo ci unisce. L'altro giorno Deborah parlava con due suoi amici e parlavano del figlio che non poteva dormire la notte. E lei disse: hai provato a pregare? Immaginate che reazione di queste due persone. Pregare, ma che bella barzelletta, Deborah. Dai, parliamo di cose serie. Sono cose semplici di così, però noi riconosciamo di essere della stessa essenza e natura. E c'è una unità che ci unisce perché siamo stati battezzati, ci siamo sbilanciati definitivamente per Cristo. E sappiamo che significa difficoltà e fatica essere sbilanciati, leali a Gesù Cristo. Ci sono credenti anonimi che non sanno cosa significa essere derisi per Cristo, perché nessuno lo sa. Nessuno sa che loro sono cristiani, magari, non hanno mai pubblicamente dichiarato: io sono con Cristo, nell'unico battesimo che c'è. Versetto 25, apriamo una parentesi. Guardate questo, voglio che sentiamo queste parole. Abbiamo alcuni giovani qua in mezzo a noi, anche per noi grandi. Che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? E voglio chiedere, cosa stiamo inseguendo? Cosa stai inseguendo tu? Qual è la vetta che tu hai messo la mira e dici: se solo posso raggiungere quello, allora sarò felice e contento? Non ti illudere più. Gesù Cristo disse: che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se perde l'anima sua? Soprattutto ai giovani. Voglio incoraggiarvi, voglio sfidarvi a sapere, a ricordare che la vita che vale la pena vivere è quella dell'inseguire Gesù Cristo e soltanto Lui. Non ascoltate le menzogne del mondo. Non ascoltate quello che vi dicono che c'è divertimento, soddisfazione prosperità, nell'inseguire qualche altro obiettivo. Sono tutte bugie. Gesù ha detto, la vera vita consiste nell'inseguire Lui. E voglio incoraggiare ognuno di noi, magari dobbiamo rinnovare il nostro patto col Signore, noi l'abbiamo già fatto, però a volte bisogna riprendersi. Se qualcuno non l'ha ancora fatto, a cosa aspetti? A gettare la tua sorte con Cristo, definitivamente. Non gioco più un piede dentro la Chiesa, un piede fuori, il mio impegno, sì, sono cristiano, credicchio. Smettila di vivere da vacillante. Getta la tua sorte con Cristo Gesù di una volta per tutte e dimostra la tua lealtà a Lui. Come dice qua, c'è un solo battesimo. Poi versetto 26, condividiamo l'impegno di rappresentare Lui. Questo significa essere battezzati nel nome di Gesù. Cosa dice? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui. Noi in quel momento di battesimo stiamo dicendo, io non mi vergogno del mio Signore. Io non mi vergogno. La mia famiglia si vergogna. I miei amici si vergognano. Magari qualche cosiddetto cristiano si vergogna, ma io getto la mia sorte con Cristo Gesù. E so che in quel giorno Lui non avrà vergogna di me, perché io non ho avuto vergogna di Lui. E sappiamo che c'è un prezzo da pagare se noi lo rappresentiamo. Questo è ciò che ci unisce anche. Noi se lo vogliamo rappresentare insieme sappiamo che ci saranno prezzi da pagare. Nel contesto della Chiesa di Efeso si era scatenata da poco la persecuzione tra di loro. E loro, per non rinnegare il loro patto che avevano fatto al loro battesimo, rischiavano reputazione, rischiavano possessione e molti di loro rischiavano la stessa vita. Perché? Perché volevano rappresentare Lui. Non volevano rinnegarlo, non volevano avere vergogna di Lui. Per questo è questo battesimo, questo unico battesimo, questo passo decisivo che crea nei veri discepoli un'unione profonda. Siamo uniti, il credente battezzato, sbilanciato pubblicamente per Cristo, porta il proprio battesimo come un badge di identificazione e sa che è separato dal resto del mondo. E c'è una vera unione nell'andare avanti insieme con questo badge che ci distingue. E questo gruppo di battezzati sono marchiati, tutti sanno, perché hanno assistito al battesimo tuo e mio, e sanno che tu un giorno ti sei sbilanciato per Cristo. E tu dovrai rappresentarlo ora, e non avere vergogna di Lui. E le persone che si prendono questo passo di lealtà, rappresentano Cristo insieme. E quando nelle chiese perseguitate scatena la persecuzione, insieme abbracciano la morte, qualsiasi altra cosa sarebbe vergognarsi di Lui. Tutti sanno chi sono i cristiani che si sono sbilanciati testificando del Signore. E quando nelle chiese occidentali tutte le pressioni intorno alla famiglia, colleghi, amici, spinge al credente vacillante, mai deciso, sempre sleale, cosa fa? Quando la pressione arriva, si mimetizza di nuovo, torna. Ah, non ha perso niente. Non si era mai sbilanciato per Cristo, ma il credente che si è battezzato nel nome di Gesù non ha quel lusso, non può farlo. Sarebbe vergognarsi del Signore in cui nome lui si è battezzato, lei si è battezzata. Il battesimo assicura che l'inseguire Cristo ha preso sul serio. Quando una persona si battezza sta dicendo, basta di tutte queste finti cristianesimi o di essere cristiano di cultura o essere cristiano perché mi hanno cresciuto così e dire io voglio seguire Cristo, mi sbilancio per Lui. E guai a coloro che si vergogneranno del Signore Gesù. La Chiesa è composta di molti che si sono battezzati nel nome di Gesù, hanno detto di rappresentarlo e che Dio abbia misericordia di loro quando poi sono tornati di nuovo nel mondo. E sentono, ma senti, perché tu non ti eri sbilanciato dal lato di Cristo? Io sono stato al tuo battesimo. Non abbiamo questo lusso. Noi abbiamo già gettato la nostra sorte con Cristo. E questo ci unisce. Il nostro impegno è uno per Lui. Per questo noi mettiamo enfasi sul essere membro di questa Chiesa e che il battesimo sia parte della tua esperienza, perché la Chiesa è composta da persone sbilanciate definitivamente che non tornano indietro nel mondo. Ed è importante che la Chiesa è composta, i membri siano di questa caratteristica. La verità è che le persone che non decidono mai di prendere questo passo di battesimo sfiorano pericolosamente la categoria di spettatori. Spettatori. Non si sono mai rimboccato le maniche, non hanno mai fatto la scelta difficile di dire davanti a tutti quanti: io mi battezzo nel nome di Gesù perché sono già suo, ma voglio che si sappia. E io, se un giorno arriverà la persecuzione qua, voglio essere di coloro che saranno riconosciuti per la loro lealtà a Cristo. Vedi come promuove la unità della Chiesa questo atteggiamento. E senza questo battesimo, questo un unico battesimo, non ci può essere unità. Non ci può essere unione tra persone che tu dici: ma non lo so, si è sbilanciato, non si è sbilanciato, ma non saprei. Ma con la persona che si battezza, mette in chiaro, mette in mostra, mette in vetrina, che non ci sono dubbi di dove lui o lei si trova col Signore. Questi ultimi momenti vogliamo passare al momento della Santa Cena. Mi è sembrato una cosa giusta farlo, perché veramente si collegano quello che stiamo dicendo con quello che è la Santa Cena, quello che è partecipare negli elementi che vogliamo condividere. Però se il battesimo è quello che ci sbilancia all'inizio della nostra vita cristiana, quello che dimostra che siamo ancora sbilanciati per il Signore, la nostra comune partecipazione nella Santa Cena. Se vi ricordate, il Signore disse attraverso Paolo: siamo stati acquistati a caro prezzo. Vi ricordate quando lo disse? Acquistati a caro prezzo. E ogni volta che prendiamo questi elementi, stiamo ricordando tante cose, il sacrificio di Cristo per noi, ma stiamo anche, se vogliamo, riaffermando la nostra lealtà, la realtà di questo fatto che noi siamo stati acquistati dal Signore Gesù. Non sono più mio, non sono più io che decide l'andamento della mia vita, ma è il Signore Gesù. Quello che vogliamo fare adesso è permettere che ci sia un po' di tempo di riflessione. Partirà un po' di musica che abbiamo scelto per aiutarci a focalizzare sul significato della croce, e soprattutto voglio che focalizziamo sotto questo aspetto dell'essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quello che rappresenta l'essere acquistati dal suo sangue, coloro che siamo credenti nati di nuovo. Passerà un po' di tempo e, come sapete, gli elementi sono per tutti coloro che si sono battezzati, proprio per questo. Perché il battesimo è quella soglia nella quale tu definitivamente riconosci e dichiari di essere parte della Chiesa visibile. Vogliamo far partire questa musica, e quando sarai pronto, credente battezzato, approccia gli elementi, ricordati del tuo battesimo, di quello che rappresentava, e poi lo prenderemo insieme. Calma il mio cuore, dico.